Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita il sito www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto.
Qual è il modo che pecchiamo di più? Con le azioni o con le parole? Fra parole e azioni, come pecchiamo di più? Solitamente pecchiamo molto di più con le parole, perché in un certo senso diciamo molto più parole di quanto facciamo azioni, giusto? Oggi voglio riprendere il nostro studio in Efesini. Efesini, questo libro meraviglioso che spiega la salvezza dal punto di vista di Dio. Una salvezza che Dio ha scelto da fare, da compiere specificamente in chi avrebbe salvato prima della creazione del mondo, per farci arrivare alla fine davanti a Lui in amore, santi e immacolati. Ci parla dell'amore di Dio per noi, un amore così grande che serve pregare di poter comprendere di più. Ci parla delle nostre benedizioni in Cristo. E dopo aver parlato di tutto quello che abbiamo ricevuto in Cristo, nel capitolo 4 Paolo inizia ad esortarci a camminare in modo degno di questa salvezza. In capitolo 5 lui parla, versetto 1, siate dunque imitatori di Dio come i figli carissimi e camminate nell'amore come anche Cristo ci ha amati. Quindi dobbiamo imitare Dio. E la qualità principale di Dio è la santità. E allora il resto del libro ci spiega maggiormente come imitare Dio, come vivere in santità e amare. E abbiamo già guardato versetto 3, che inizia questa descrizione più dettagliata di come imitare Dio in santità. E oggi arriviamo a versetto 4 e 5 e 6. Quindi, voglio riprendere leggendo dal versetto 3. Ma come si conviene ai santi? Né fornicazione, né impurità alcuna, né avarizia, sino neppure nominate fra di voi. Lo stesso si dica dell'oscenità, del parlare sciocco e della buffoneria, che sono sconvenienti, ma piuttosto abbondi il ringraziamento. Sappiate infatti questo. Nessun fornicatore, o immondo, o avaro, che è un idolatra, ha alcuna eredità nel regno di Cristo e di Dio. Nessuno vi seduca con vani ragionamenti, perché per queste cose viene l'ira di Dio sui figli della disubbidienza. E mi fermo là. Oggi, iniziando in versetto 4, vogliamo considerare altre cose che non devono essere nemmeno nominate nella nostra vita. Abbiamo già visto che la fornicazione è uniforme in impurità e l'avarizia non devono esistere in noi. Non dobbiamo farli, non dobbiamo pensarli, non dobbiamo parlarne, non dobbiamo guardarli. Dobbiamo evitare questi peccati. E lo stesso vale, quelli magari possiamo capire, ma lo stesso vale per questi peccati nel versetto 4, che molto più difficilmente riconosciamo come peccati. Non dobbiamo parlare in modo non puro, e questo versetto ci aiuta a capire che cos'è non puro. Quindi, non dobbiamo avere contatto con queste parole, con questo modo di parlare peccaminoso. Non deve essere nominato fra di noi, non dobbiamo parlare così. Non dobbiamo leggere cose così, non dobbiamo visitare i siti internet che parlano così, non dobbiamo guardare programmi così, non dobbiamo avere compagnie di persone che parlano così, dobbiamo evitare questo modo di parlare. Leggo di nuovo versetto 4, lo stesso si dica dell'oscenità, del parlare sciocco e della buffoneria, che sono sconvenienti, ma piuttosto abbondi in ringraziamento. Non dobbiamo avere contatto con questi tre modi di parlare. Infatti, quando dice le quali sono cose sconvenienti, È un termine forte. In italiano sconveniente non è forte quanto in greco. Cioè, in un'altra parola in greco, chiaramente. In italiano conveniente, non conveniente, non è una cosa grave. Questa parola è grave. Vuol dire non è adatto, non c'entra, non deve far parte. Queste cose non devono far parte. Un dottore non deve avere veleno quando sta dando medicine. Giusto? Un vigile del fuoco non deve spruzzare benzina a volte sul fuoco. Sarebbe, nel greco si direbbe, un vigile del fuoco non deve portare al fuoco benzina. È una cosa sconveniente, sapete come è stato tradotto, ma si capisce dal contesto che non è, ma non va bene. No, va malissimo, è terribile, non devi centrare. E questo è il senso di le cose, le quali sono cose sconvenienti, sono terribili, non c'entrano con chi è veramente un figlio di Dio. Sono da evitare totalmente. Allora, per poter evitare qualcosa, devo riconoscere che cosa è quella cosa, giusto? Non posso evitare quello che non so. Quindi iniziamo a capire queste tre categorie di peccati. La prima è tradotto, è una parola difficile da tradurre, oscenità. La parola nell'originale si trova solo qua nella Bibbia e vuol dire moralmente sporco. Quindi oscenità è compreso, ma veramente è più ampio di quello. È un parlare che davanti a Dio è vergognosa. Anche se il mondo non lo considera così. Nel mondo poco è vergognoso. Nel mondo poco è vergognoso. Si dice del tutto e non si vergogna di dire certe cose. Anzi, nel mondo quasi si vanta. Si ride di cose vergognose. Il metro qui non è quello che pensa il mondo, il metro è quello che è vergognoso secondo il metro della santità di Dio. Questo parlare dovrebbe vergognare un vero credente. Per capire, immaginate di stare nella presenza di Cristo. E ricordate che quando Giovanni Apostolo, in Apocalisse 1, si trovava davanti a Gesù, cosa è successo a Giovanni? Ha visto Gesù nella sua gloria. Si ricorda in Apocalisse 1, quando sentiva una voce, ascoltava la voce, a un certo punto si gira e descrive chi ha visto, era Gesù glorificato. E cosa fece Giovanni? Cade come morto davanti alla gloria di Cristo, non poteva stare, non poteva dire, oh ciao Gesù, troppo glorioso. Allora immagini di stare davanti a Gesù e Gesù ha rialzato Giovanni. Qualunque modo di parlare che sarebbe vergognoso di fare in quel momento sarebbe compreso con questa parola. Ok? Qualunque modo di parlare, lì davanti a Cristo si brontolerebbe. Uffa! Si direbbe quello davanti a Cristo. Si lamenterebbe del tempo o di qualcosa o di questo. Cioè, si farebbe qualche commento. Allora, quello che è chiamato qui oscenità, che è molto più ampio di quello, è molto ma molto comune nel mondo di oggi. Ragazzini parlano così. È comune in tanti programmi e tanti film, in tante musica. È un parlare grezzo, ma è visto come buffo, divertente. E c'è questo dappertutto, un parlare grezzo. Chi parla così fa commenti di cose impure. Questo modo di parlare comprende qualunque modo di parlare che non è santo. Si inizia come i bambini a parlare così, facendo commenti per fare ridere. Si fa commenti per loro un pochettino sporchino, vergognosi. Tutti ridono. Questo compreso in questa parola è una cosa che non devi centrare. Diventa un modo di pensare, di parlare, è la base di tanti barzelletti. Comprende chiaramente ogni forma di bestemmia e ogni parola volgare. Comprende il parlare grezzo, discutendo cose del corpo o del sesso. Questo modo di parlare è contrario alla santità. Come veri credenti dobbiamo evitare completamente questo modo di parlare. Non devi trovare spazio nella vita, nella mente, negli orecchi e nella bocca di un vero credente. Non dobbiamo parlare così, né dobbiamo ascoltare chi parla così. Quindi non dobbiamo guardare i programmi, non dobbiamo visitare i siti, non dobbiamo ascoltare musica, non dobbiamo avere come compagnia chi parla così. Non deve essere nominato fra di noi. Poi passiamo a parole sciocche. Parole sciocche. Un parlare sciocco. Viviamo in un'epoca. Allora, forse è stato così anche in altre epoche, ma lo è adesso. Ma non solo a livello comune fra persone, ma anche a livello per radio, per TV, dappertutto, in internet. Viviamo in un'epoca in cui il parlare sciocco riempie molte delle conversazioni di tante persone. Riempie molto della radio e la TV, riempie tanta musica, molto di quello che si trova in internet, riempie molto dei messaggi SMS. Che cos'è parlare sciocco? Descrive qualunque modo di parlare che non ha uno scopo che vale agli occhi di Dio, che non edifica e produce buon frutto. Quindi, se una donna aiuta un'altra donna a capire come togliere macchie dai vestiti, quello vale davanti a Dio, perché aiuta lei a curare la propria casa. Giusto? Se uno chiede a un amico come si fa una certa riparazione sulla macchina o sulla casa, quello non è mica sciocco, serve. Se si aiuta un figlio o un bambino ad imparare qualcosa, è una cosa che serve per renderlo utile alla famiglia, al mondo, alla società, sono cose che servono. Ma parole sciocche sono quello che si dice solo per avere da dire, per ridere, per scherzare. Quando non sai cosa dire, ma vuoi dire qualcosa per avere attenzione. È un modo che uno fa quando vuole essere il centro dell'attenzione. Non ha vero contenuto da trasmettere, quindi inventa cose solo per dire. Oggi si vede questo che si dice, tanti commenti su stupidi. Commenti che non hanno, sono solo battute che si fa per far ridere. Non hanno valore, non hanno senso, non hanno contenuto, ma si dice. Questo è comune, si sente in questo modo di parlare fra i giovani e i meno giovani. Tanti programmi in radio, i DJ, parlano, riempiono fracanti con cose per riempire. Non hanno da dire, non hanno da dire. Questo è il modo che tanti ragazzi parlano e purtroppo tanti adulti. Dio comanda che tutte le nostre parole siano utili. Infatti in Colossesi 3:17 leggiamo che tutte le nostre parole devono essere nel nome di Cristo, ovvero devono glorificare Cristo. Vi leggo Colossesi 3:17: qualunque cosa facciate in parola o in opera, fate ogni cosa nel nome del Signore Gesù, rendendo grazie a Dio Padre per mezzo di Lui. Se una parola non può essere detta per dare gloria a Cristo, è peccato dirlo. È una parola sciocca. Non edifica, non serve. È una parola che non produce buon frutto, perciò è una parola oziosa. Infatti Gesù dice che gli uomini saranno giudicati, vuol dire condannati, per ogni parola oziosa. Matteo 12:36. Gesù parla, io dico che nel giorno del giudizio gli uomini renderanno conto di ogni parola oziosa che avranno detta. Quando cominciamo a comprendere il vero senso di un parlare sciocco, allora riconosciamo che la nostra società è stracolma di un parlare sciocco, che non produce bene. Infatti, parliamo così tanto così nella società che non sembra strano. Siamo abituati, ridiamo, è normale. Ma non è normale per Dio e non deve essere normale per un figlio di Dio. Dobbiamo impegnarci a riconoscere questo modo di parlare, per quanto siamo abituati a sentirlo e forse purtroppo a volte per farlo. impegniamoci a stare in guardia, a non parlare così e a non ascoltare chi parla così. Quando siamo costretti, siamo in fila al supermercato, in fila, e qualcuno parla così, non si può evitare, c'è gente dietro, gente davanti, si è bloccato. Ma puoi star male sentire questo. Allora, vediamo un esempio di questo parlare già nei bambini. Quando, non quelli che hanno un anno, due o tre o quattro, ma quando hanno sei e vogliono avere, o più, e vogliono usare la vocina, come se fossero più piccoli. Quello è un parlare sciocco. Vediamo questo spesso, per esempio, in internet e in SMS, le persone mandano commenti stupidi. Scrivono proprio commenti con tante lettere, questo, quell'altro, e che non è veramente comunicare. Il parlare è un dono da Dio per comunicare cose che valgono, non per solo parlare. Allora, non vuol dire che i bambini piccoli, e ce ne sono qui, non devono avere fantasia. Quello non è la stessa cosa. Quello sta permettendo al bambino di inventare. Come nella Bibbia tu vedi tante storie. Ricordate? E nei giudici, quello che raccontava di tutti gli alberi, si sono messi insieme per decidere chi sarebbe il re degli alberi, e l'olivo diceva, oh, io non posso, devo dare il mio olio, e questo, ricordate quello? E questo è una storiella, tanta fantasia, ma era per fare un punto. I bambini piccoli sviluppano la fantasia, che è una cosa diversa. Però, quando diventiamo più grandi, è una cosa che si usa tanto, tanto. Le nostre parole, ogni parola deve essere fatta nel nome di Gesù Cristo. E quindi ogni parola deve glorificare Cristo. Che ostacola, non solo parole sciocche, ostacola la prima categoria, parole oscene, moralmente impure, e anche la terza categoria. Evitiamo un parlare sciocco. Se è un modo non di solo parlare, ma agire. Oggi, vedo, quando le persone fanno le foto, spesso oggi, invece di fare un bel sorriso, fanno facce stupide. Giusto? Vedi questo nei giovani che fanno facce stupide? È molto diffuso. Questo è un modo di parlare sciocco con le azioni. Cioè si fa la foto invece di esprimere la presenza di Dio e chi non ha Dio, almeno la gioia di vivere in famiglia dove c'è amore, si fanno facce stupide per attirare attenzione. Parlare sciocco è per fare qualcosa di stupido per attirare attenzione. È la stessa identica cosa. E quando i nostri figli fanno questo, non è di ridere a loro. Ah, e loro dicono, vedi, funziona, posso fare ridere i genitori. Stiamo inculcando in loro, a quel punto, una mentalità sbagliata, peccaminosa. Che attirare attenzione facendolo stupido è una buona cosa, perché siamo noi approvando questo, dando l'applauso, che bello, che buffo. Dobbiamo capire, parole sciocche, un modo di parlare sciocco, Dio lo vede come grave peccato. Poi il terzo peccato menzionato qui è quello che qui viene tradotto buffoneria. Anche qui è una parola molto difficile da tradurre. La parola usata in greco qui è un modo di parlare molto colto di uno che è bravo a parlare, è bravo con le parole, ed è quello molto colto, di alto livello, dove uno è bravissimo a dire le cose, ma in queste cose non è del tutto puro, ma non è grezzo. La prima parola tradotto qui a oscenità sarebbe un parlare grezzo in modo vergognoso. Questo sarebbe di parlare in modo colto, in modo vergognoso davanti a Cristo. La differenza è che quello è grezzo, questo è molto colto. Quindi non so se buffoneria trasmette questo in italiano. Buffoneria ha più l'idea quasi di grezzo. Questo no, questo proprio dal greco è un parlare molto colto. Quindi questo, la prima parola si vede in certi programmi sul stupido. Questo si vede più nei programmi di varietà, tutti vestiti con vestiti eleganti, si parla con commenti così. Si vede con certi in alto rango di società, certe persone che non parlano molto grezzo, ma quello che dicono non è puro. Magari loro disprezzano la gente che parla in un certo modo grezzo. Ma guarda, magari qui giù c'è chi anche bestemmia, questo qui sono più colti di quello. Anzi, ci richiede una certa capacità mentale di parlare così. Però è subdolo, ma non è meno peccato. Perché è peccato? Perché è usare le parole, uno, non per la gloria di Dio. Numero due, è per usare le parole per attirare, dare gloria a se stesso. Uno che parla così è bravo nel parlare, sa fare le battute che fanno ridere, perché sono ben pensate. E piace essere visto così bravo, o brava, questa persona. Non danno gloria a Dio, non edificano con le persone, non producono del vero bene. Fa credere che l'uomo è grande e capace in sé. Innalza l'uomo anziché glorifica Dio. Chi parla così è molto abile nel parlare. Però parlare così vuol dire usare le capacità che ha usato da Dio per se stesso e non per Dio. Gesù era il più abile nel parlare che ha mai vissuto. Ma tutto ciò che usciva dalla sua bocca era per dare gloria a Dio e produrre del bene. L'apostolo Paolo era molto abile nel parlare, ma tutto quello che usciva dalla sua bocca era per dare gloria a Dio. E Paolo dice, imitate me come io imito Cristo. Non c'è spazio per un vero credente di fare quello che qui è tradotto buffoneria. Di essere bravo, ma in modo che non dà gloria a Dio. Quindi dobbiamo evitare totalmente l'oscenità, un parlare moralmente sporco, anche se non è oscenità a livello della società, ma non è puro. Dobbiamo evitare la seconda era le parole sciocche, un parlare sciocco, questo è molto comune, e dobbiamo evitare quello che qui viene tradotto la buffoneria, un modo colto ma non puro. Colto ma che attira attenzione su di sé anziché edificare gli altri e glorificare Dio. Sono cose che non devono centrare nella vita di un vero credente. E purtroppo centrano in mezzo a noi, nelle nostre case, nelle nostre conversazioni. E dobbiamo capire che non vanno bene per Dio. Abbiamo visto questi modi da parlare, da togliere la vita, e ricordate che ogni volta che Dio ci comanda a togliere qualcosa, ci spiega sempre quello che dobbiamo mettere al suo posto. Il nostro cuore non può restare vuoto. Se togliamo qualunque male, in questo caso qualche modo di parlare, dobbiamo sostituire il male con il bene, perché se no ritornerà un male ancora peggio. Allora, anziché parlare in modo sbagliato, dobbiamo, come dice alla fine di versetto 4, piuttosto abbondi il ringraziamento. Piuttosto abbondi il ringraziamento. Dobbiamo abbondare nel ringraziamento. Dobbiamo far sì che le nostre parole abbondano in ringraziamento a Dio, e se io sono così, ringrazierò anche gli altri. È una cosa stupenda e meravigliosa vivere abbondando nel ringraziamento a Dio. Cosa succede quando tu abbondi nel ringraziamento? Cosa succede nella tua vita? Quando tu abbondi in ringraziamento per quel figlio che è testarda e non vuole ubbidire. Quando abbondi in ringraziamento per la prova. Quando abbondi in ringraziamento in ogni situazione. Quando abbondi in ringraziamento per le cose belle e le cose brutte, perché tu sai che Dio usa tutto per il tuo bene. Cosa succede nella tua vita quando tu abbondi nel ringraziamento? Cosa succede? Ok. Avrai più gioia? Darai gloria a Dio? stimolerai gli altri a riconoscere le loro benedizioni, perché molto spesso quello che è la tua benedizione, tanti altri avranno la stessa cosa. Avrai gioia e avrai una vita che dà gloria a Dio e sarai usato per incoraggiare e stimolare gli altri. È una vita che vale? Avere una vita piena di gioia? Cioè la gioia è lì, davanti a te, oggi. Tu puoi, questa settimana, avere una gioia che la gente intorno dice, cosa hai? Cosa hai? Cosa hai? Cosa è successo? Ma perché mi chiedi? Ma guarda la tua faccia, cos'è successo? Ti vedo gioioso, raggiante, spiegami. E non deve succedere nulla. Basta che tu abbondi nel ringraziamento per quello che hai già in Gesù Cristo. E può essere una cosa molto contagiosa. Fra credenti, scusate. Quando noi abbiamo ogni benedizione spirituale in ruolo che celeste in Cristo, vuol dire che se le ho io, se tu sei credente, vuol dire che le hai anche tu. E se io sto abbondando in ringraziamento per quello che ho io, tu puoi dire, Signore, anch'io ho questo. E possiamo stimolarci l'uno l'altro a gioire in quello che abbiamo. Ma noi non abbondiamo in ringraziamento naturalmente. Cosa ci serve per poter abbondare in ringraziamento? Perché naturalmente che cosa facciamo? Naturalmente guardiamo le benedizioni o i problemi? Naturalmente ringraziamo o brontoliamo? Naturalmente. Siamo come i calamiti. Vediamo, uffa, perché è successo così? Colmo di benedizioni, noi vediamo un piccolo male. Questa è la nostra natura. Quindi, poi siamo circondati da una società che è bravissima a brontolare. Viene dal nostro cuore, viene dalla nostra esperienza, è quello che vediamo. Vediamo problemi, parliamo di brutto tempo, parliamo di quello che non abbiamo che vorremmo avere. Qual è la chiave per poter abbondare nel ringraziamento? Prima, confessare quando non lo facciamo. Non dobbiamo, dovrei migliorare, dovrei non pensare così, non è quello. La Bibbia non dice di farci delle prediche, dovremmo migliorare. Piuttosto cosa dobbiamo fare quando parliamo in un modo sbagliato o quando facciamo qualunque altro peccato? Confessarlo come peccato. Signore, perdonami, questo è peccato, e poi perdonami perché i miei figli mi hanno sentito parlare così, sono stato un brutto, io li parlo di Dio e poi sono un esempio di peccato, perdonami, grazie per perdono, figli venite, mi hai sentito dire quello un po' fa? Eh sì mamma, certo, sì papà, certo ti ho sentito, sapete che quello era peccato? Sapete che quello era peccato? Perché io sono benedetto. Io questo e questo e questo in Cristo. E quel modo di parlare era terribile. E ho già chiesto perdono a Dio, mi ha perdonato, voglio chiedere perdono anche a voi. Non possiamo frustrarci per farci migliorare nel cammino cristiano. Dobbiamo confessare i peccati. E poi dobbiamo cominciare a pensare alle benedizioni che abbiamo in Cristo Gesù. Finché i nostri cuori e pensieri non traboccano con ringraziamento, non possiamo abbondare nel rendimento di grazie. Cioè, possiamo abbondare nel ringraziamento quando il cuore è pieno di ringraziamento. Quindi, non è una cosa che si fa esternamente, è qualcosa che è nel cuore che poi si esterna. Dobbiamo focalizzare sulle benedizioni che abbiamo in Cristo Gesù. Tu che mi ascolti, se tu hai Gesù Cristo come Signore e Salvatore, allora se ci pensi o no, la tua vita è ricolma di benedizioni. Tu hai? Venite con me adesso. Mettiamoci qua. Su questo guardiamo giù nella valle della nostra vita, da alto, e guardiamo quello che abbiamo. Andiamo adesso. Mettiamoci su questa roccia, guardando giù. Vedo ogni benedizione spirituale in Cristo Gesù. Siamo amati da Dio e nulla può separarci dall'amore di Dio. Un amore così grande che supera l'intelligenza e bisogna pregare Dio di fortificarci l'uomo interiore affinché radicati e fondati nell'amore possiamo comprendere con tutti i santi quale sia la larghezza, la lunghezza, la profondità e l'altezza di questo amore. Poi abbiamo un Padre che controlla tutto in modo che tutte le cose cooperano al nostro bene vero. Abbiamo le promesse preziose di Dio, promesse che ci danno conforto nel dolore, promesse che danno forza nelle prove, promesse che danno guida quando tutto è buio, danno speranza nelle difficoltà, danno pace nelle tempeste, anche le tempeste più profonde. Quanto grande è la benedizione di avere le promesse di Dio. Come figlio di Dio, tu hai la potenza di Dio che opera in te, permettendoti a superare le prove più difficili, perché Dio non permetterà che arriva una prova troppo forte per te. Hai lo Spirito Santo che ti guida, ti consola, ti protegge, ti ammonisce. Hai Gesù Cristo che sta alla destra del Padre per te adesso e in ogni momento intercedendo per te. Hai la speranza viva che non ti deluderà, che Gesù Cristo ritornerà per te, per tutto il suo popolo, e che Dio giudicherà ogni ingiustizia e metterà a posto tutto quello che hai subito. Io potrei andare avanti a lungo, ma prego che ogni figlio di Dio capirà che abbiamo tantissimo per cui essere grati, per abbondare nel ringraziamento. E queste cose che ho menzionato, ognuno di esse merita una lunga meditazione giorno per giorno. E allora il comandamento di abbondare nel rendimento di grazie, di abbondare nel ringraziamento, non è pesante. Anzi, diventa una gioia pensare a quello che abbiamo in Cristo. Quindi, o credente, togli dalla tua vita, confessa ogni modo sbagliato di parlare e al posto del male riempi il tuo cuore e la tua bocca con rendimento di grazia. Fa sì che le tue parole abbondano nel ringraziamento. Tu sei abbondante nel ringraziamento? Dovremmo avere il problema, se voglio dirlo, del cibo freddo. Cioè, se davanti al pranzo ci fermiamo a non solo ringraziare per il cibo, ma a cominciare a pensare alle benedizioni, avremo problemi di cibo che si raffredda tantissimo. Perché abbiamo tante cose per cui ringraziare Dio. E questo è il modo di vivere. Che cosa succede quando tu abbondi nel ringraziamento? Tre cose abbiamo detto. Uno, ti ricordi? Uno, diamo gloria a Dio, avremo più gioia. E la terza cosa, saremo uno stimolo per gli altri. Allora abbiamo considerato i versetti 3 e 4, la settimana scorsa e oggi, in cui abbiamo un comandamento di evitare totalmente che non sia nominato in noi né fornicazione, impurità, avarizia, un parlare sporco, un parlare sciocco e la buffoneria. Passiamo ora ai versetti 5 e 6, in cui Paolo ci ricorda il motivo per cui dobbiamo evitare totalmente queste cose nella nostra vita. Dobbiamo evitare totalmente queste cose perché questi peccati, e non solo questi, portano alla punizione eterna. Leggo versetto 5 e 6. Sappiate infatti questo. Nessun fornicatore, o immondo, o avaro, che è un idolatra, ha alcuna eredità nel regno di Cristo e di Dio. Nessuno vi seduca con vani ragionamenti, perché per queste cose viene l'ira di Dio sui figli della disubbidienza. Sappiate questo. Nel greco non è un imperativo, è un dato di fatto. Voi sapete questo. Cioè, non si può diventare credente senza capire che c'è un giudizio e che Dio manderà il giudizio sui peccatori. Perché la salvezza è di riconoscere quello che Dio ti apre gli occhi e poi di vedere in Cristo il Salvatore. Però delle volte, pur sapendo questo, dimentichiamo questo e non ci pensiamo. Non pensiamo al giudizio, vediamo cose e non ricordiamo, vediamo qualcosa che ci fa ridere, che è peccato. E non siamo lì a pensare, ma Dio manderà il giudizio contro di questo. E noi abbiamo il Salvatore. Notate che il versetto è molto categorico. Nessun fornicatore o mondo o avaro ha alcuna eredità nel regno di Cristo e di Dio. Nessuno che pratica questi peccati andrà in cielo. Nessuno. Non ci sono eccezioni. Questo versetto, come tanti altri, è categorico. Chiaramente, quando un peccatore si ravvede e crede in Cristo Gesù, viene lavato e non è più quello che era prima. Volete trovare, vi leggo io, 1 Corinzi 6:9. 1 Corinzi 6:9. Questo dà grande speranza al peccatore più marcio. 1 Corinzi 6:9-11. Non sapete voi che gli ingiusti non erediteranno il regno di Dio? Non vi ingannate, né i fornicatori, né gli idolatri, né gli adulteri, né gli effeminati, né gli omosessuali, né i ladri, né gli avari, né gli ubriaconi, né gli oltraggiatori, né i rapinatori erediteranno il regno di Dio. Ora tali eravate già alcuni di voi, ma siete stati lavati, ma siete stati santificati, ma siete stati giustificati nel nome del Signore Gesù e mediante lo Spirito del nostro Dio. Eravate, ma non siete più. Grazie a Dio, chi si ravvede veramente e crede veramente in Gesù Cristo non è più quello che era. C'è vero perdono e quindi vera salvezza eterna per quello che era il peccatore peggiore, più malvagio. Però, per chi continua nel suo peccato, non c'è speranza. Chi continua nel peccato non entrerà nel regno di Dio, sarà perso per sempre. Viviamo in un'epoca in cui tante persone credono, o almeno presumono, che Dio non manderà all'inferno la maggioranza delle persone, che Dio sarà misericordioso, come dicono loro, e salverà, se non tutte le persone, almeno la maggioranza, nonostante che la maggioranza sono rimasti nei loro peccati. Secondo questo modo di pensare, visto che questi peccati sono così diffusi, e visto che è impossibile, secondo loro, che Dio manderebbe così tante persone all'inferno, dicono che in qualche modo Dio salverà queste persone. Credono che Dio è buono e non potrebbe mandare, non per quello che è una sciocchezza, ma stai scherzando, solo perché ha parlato in modo sciocco, ma vuoi dirmi che, ma no, ma Dio non farebbe mai quello. Solo perché ha guardato qualche donna, ma quando mai ha toccato nessuno? Ma dai, questo è esagerato. No, nessuno vi seduca con vani ragionamenti. Dio dichiara che nessuno che è un fornicatore, un immondo, un avaro, e questo vale per altri peccati, ha alcuna eredità nel regno di Cristo e di Dio. Dobbiamo stare in guardia, perché tante persone, anche nelle chiese, fanno discorsi convincenti che Dio non sarà così severo nel giudicare il mondo. Infatti tante persone, perfino alcuni credenti, o almeno credenti di nome, negano la severità del giudizio e usano argomenti tanto convincenti. Parlano dell'amore di Dio e la misericordia di Dio. Parli di quanto Gesù era tanto buono con i peccatori, accoglieva i peccatori peggiori. Parlano del fatto che grandi uomini di Dio, come il re Davide, hanno peccato gravemente eppure furono accettati da Dio. Non dobbiamo lasciarci sedurre dai loro ragionamenti, perché sono vani ragionamenti. Sono vani perché la realtà è quello che abbiamo appena letto. nessuno vi seduca, perché per queste cose viene l'ira di Dio sui figli della disobbedienza. Notate che dice qui che un avaro è un idolatra. E quello voglio solo ripetere. Abbiamo visto l'ultima volta questo. Avaro vuol dire desiderare grandemente quello che non ho. Non vuol dire desiderare tanto. Uno può dire, io desidero una cosa che costa 10 euro, che non ho 10 in più. È un avaro. Quindi non è che riguarda cose grandi. Però quando noi desideriamo qualcosa grandemente, in fin dei conti, desideriamo quella cosa più di Cristo. Oh no, Marco! Oh no! Io desidero Cristo. A cosa pensi di più? A cosa pensi di più? Nei momenti liberi, torni a vedere quel depliant, torni a pensare a quell'oggettino, o quell'aggiottone, non importa, o torni a pensare a Cristo. Noi ci auto-inganniamo, spesso desiderando qualcosa della terra. Ma se uno ci becca, perché, oh, ma tu parli spesso di quello, tu desideri quello più di Cristo? No, 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 desidero Cristo quanto pensi a Cristo. Un avaro è un idolatra. Bisogna desiderare Cristo. Non dobbiamo lasciarci sedurre dai vani ragionamenti. E sono vani, perché il giudizio è severo e il giudizio sta per arrivare. Chi commette qualche peccato e non si ravvede e crede in Cristo non andrà in cielo. Punto basta. E non c'è altro da dire. E questo versetto ci parla dell'ira di Dio. Allora, fermatevi a pensare. C'è qualunque cosa terribile quanto l'ira di Dio? Non c'è nulla nella vita simile all'ira di Dio. Non c'è scampo dall'ira di Dio, se non solamente in Gesù Cristo. È giusto temere Dio, dovremmo temere Dio per la sua ira. Gesù dichiara, Matteo 10, 28, non temete coloro che uccidono il corpo. Non temete i malviventi, non temete un esercito che ti attacca, o questi qui mafiosi, o non importa, non temere loro che uccidono il corpo. Non possono farti nulla oltre la morte. Il massimo che possono farti è farti arrivare alla morte fisica, nel tempo stabilito da Dio. Ma non possono uccidere l'anima. Non temete coloro che uccidono il corpo e non possono uccidere l'anima. Temete piuttosto colui che può far perire l'anima e il corpo nella gehenna. Temete piuttosto chi può mandare tuo corpo e la tua anima nel lago di fuoco per essere tormentato giorno e notte nei secoli dei secoli. Sì, è giusto temere lui, e questo è Dio. Subire l'ira di Dio è la cosa peggiore che potrebbe succedere a qualunque essere umano. Gesù ci comanda di temere Dio ripetutamente nella Bibbia. Dobbiamo avere un vero e santo timore dell'ira di Dio che ci spinge a Gesù Cristo, in cui c'è rifugio e salvezza. Quando la Bibbia riscrive la situazione di coloro che subiscono l'ira di Dio, è terribile. Sono terrorizzati, ma non esiste né scampo né sollievo per loro. Noi abbiamo qui dentro dei figli che conoscono le verità di Dio e non capiscono minimamente l'ira di Dio. Non hanno terrore di quello che sta per arrivare a loro. Ma noi dobbiamo avere terrore per loro. I nostri figli conoscono il Vangelo e non capiscono minimamente l'ira di Dio. Non hanno terrore. Dovrebbero andare a letto tremando, non potendo dormire, pensando quanto, ma se io dovessi morire stanotte, ho solo tormento terribile davanti a noi. E questo è vero per la grande maggioranza dei nostri figli. E dobbiamo pregare che possano capire il timore di Dio. Quando evangelizziamo, dobbiamo pregare che le persone possano temere, scusate, l'ira di Dio, che possano temere l'ira di Dio. L'unico rifugio, l'unica salvezza dall'ira di Dio è Gesù Cristo. Ricordate Lazzaro, il ricco e Lazzaro in Luca, e il ricco si trovava nel tormento e ha capito che non c'era speranza per nessun sollievo e non c'era speranza di mai uscire. è giusto temere l'ira di Dio. Infatti è stoltezza non temere l'ira di Dio. Nessuno potrà resistere l'ira di Dio. Non esiste scampo dall'ira di Dio se non solo in Gesù Cristo. E tutti coloro che non hanno Cristo Gesù veramente, non importa quanto dicono, non importa quanto sono fedeli in chiesa, non importa. Chi non ha veramente Gesù Cristo come il Signore della propria vita subirà l'ira di Dio per tutta l'eternità. E quindi non dobbiamo mai credere qualunque ragionamento che ci dice, ah ma dai, Dio sarà misericordioso, non giudicherà così severamente. Non è vero. L'ira di Dio cadrà sui figli della disobbedienza, ovvero su tutto coloro che non avranno ricevuto il vero perdono in Gesù Cristo. Due versetti di Romani. Romani 1:18. L'ira di Dio si rivela dal cielo sopra ogni impietà e ingiustizia degli uomini che soffocano la verità nell'ingiustizia. Ogni peccato di ogni tipo provoca l'ira di Dio. Non esistono peccati piccoli. Insegnate questo ai vostri figli e ricordiamoci questo noi. Romani 2:5 parla di quella persona che sa ma non si ravvede. Ma tu, per la tua durezza e il cuore impenitente, ti accumuli un tesoro di ira per il giorno dell'ira della manifestazione del giusto giudizio di Dio. Ti accumuli un tesoro di ira. Quanto terribile sarà l'ira di Dio quando scatterà sulla terra, su tutti coloro che non hanno Cristo. Ma per mezzo di Gesù Cristo, chi è in Cristo, siamo stati liberati dall'ira. Leggo Romani 5:8-9. Dio manifesta il suo amore verso di noi in questo, che mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. Molto più dunque, essendo ora giustificati nel suo sangue, saremo salvati dall'ira per mezzo di lui. Salvati dall'ira. Se oggi è il giorno che Cristo arriva, quasi tutti i nostri figli saranno tormentati eternamente. E questo fuoco arriverà del giudizio e noi saremo strappati perché saremo salvati in Gesù Cristo. Primo Tessalonicesi parla di chi ha Cristo e dice aspettare, ci insegna ad aspettare dal cielo il suo figlio che egli ha risuscitato dai morti, cioè Gesù, che ci libera dall'ira a venire. Vedere in Gesù la nostra liberazione. In Primo Tessalonicesi 5:9, Dio non ci ha destinati, qui è salvato in Cristo, non ci ha destinati all'ira, ma ad ottenere salvezza per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo, che è privilegio, che è motivo di abbondare nel ringraziamento. E avendo ricevuto questo privilegio, avendo ricevuto la salvezza dall'ira, parliamo, non in modo grezzo, non in modo colto che innalza noi, non con parole sciocche che non provocano nulla di buono, ma parliamo in modo che dà gloria a Dio e edifica gli altri. Allora, voglio rileggere questo brano per metterlo in testa, quello che abbiamo visto oggi. Inizio di nuovo con versetto 3. Come si conviene ai santi? Né fornicazione, né impurità alcuna, né avarizia siano neppure nominate fra di voi. Lo stesso si dica dall'oscenità, del parlare sciocco e della buffoneria, che sono sconvenienti, ma piuttosto abbondi il ringraziamento. Sappiate infatti questo. Nessun fornicatore o immondo o avaro, che è un idolatra, ha alcuna eredità nel regno di Cristo e di Dio. Nessuno vi seduca con vani ragionamenti, perché per queste cose viene l'ira di Dio sui figli della disobbedienza. Ricordate queste tre categorie. Oscenità, che vuol dire quello che davanti ad un Dio santo sarebbe vergognoso dire. Qualunque cosa che moralmente non è puro. Parole sciocche. Vuol dire molto di quello che viene detto oggi ed è da togliere. Buffoneria vuol dire un parlare in modo molto abile, che attira l'attenzione di quanto siamo bravi. Spesso si arriva a dire cose non pure, ma in modo subdolo, non dicendo mai direttamente. E dà la gloria all'uomo, non edifica. E quindi è un peccato grave. Anziché parlare in modo sbagliato, abbondiamo nel ringraziamento, che vuol dire focalizzare i nostri pensieri sulle benedizioni. Quanto tempo al giorno pensi ai problemi e quanto tempo al ringraziamento? Pensare ai problemi non risolve niente. Abbondare nel ringraziamento risolve tutto, perché ti dà gioia, anche nei problemi. Viviamo in modo da abbondare nel ringraziamento. E poi ricordiamo che chi non si ravvede e si aggrappa a Cristo per camminare in novità di vita sarà punito eternamente. Punto basta. E nessun argomento ragionevole, anche da uomini religiosi, che parla di un Dio misericordioso, Dio è misericordioso, perché salva oggi i peccatori, non salverà nessuno al giorno del giudizio. La misericordia di Dio è per oggi, non per dopo. E mentre noi ci impegniamo a vivere così, voi che avete figli, avete orecchi aperti a notare come i figli parlano, in modo di aiutare loro a capire la gravità di certi modi di parlare? Perché possono parlare, alcuni hanno figli abili nel parlare, altri hanno figli grezzi nel parlare, e tutti abbiamo in nostra società una tendenza di un parlare sciocco. Bandiamo questo fuori dalle nostre case, impariamo a usare le nostre parole per la gloria di Dio. Preghiamo. Padre, solo l'uomo ha il dono della parola. Certo, certamente qualche pappagallo può ripetere qualche parola, ma solo l'uomo ha il dono di veramente parlare e comunicare cose profonde e dare gloria a te e proclamare le tue virtù. E questo dono immenso è anche una responsabilità che naturalmente usiamo male. Oh Padre, ti ringrazio per questo brano che ci insegna vari modi peccaminosi in cui possiamo usare le nostre parole male. E vogliamo riconoscere queste cose nella nostra vita, affinché possiamo, anziché peccare con le nostre parole, abbondare nel ringraziamento e offrire anche i sacrifici di lode a te ed edificare gli uni gli altri. O Padre, mostraci il nostro peccato, aiutaci ad essere pronti a confessarlo come tale, e grazie per il perdono che abbiamo in Cristo. E ti prego, Padre, per le tante persone intorno a noi che stanno andando verso il tormento eterno, o fa sì che possiamo essere luce per loro ed essere una chiara testimonianza della salvezza in Gesù Cristo, perché non c'è altro salvezza, non c'è altro scampo dalla tua ira. Ricordaci di questo e fa sì che possiamo vivere questa realtà. Grazie, Padre. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.